6 di sera magazine.
Bentornati in 6 di sera magazine, io sono Angelica Arbasini. Apriamo con i temi di questa puntata. Il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Materia, Gesto, Impronta, Segno, l'opera grafica di Burri, Vedova, Cunellis, Paolucci e Benedetti. La direttrice del museo, Nicoletta Ossanna Cavadini, ci illustra il percorso espositivo. Poi parliamo di un libro che racconta storie del territorio, cucina tradizioni, sostenibilità e curiosità della Svizzera italiana. Il libro si intitola Pancia mia, fatti capanna. Infine c'è un nuovo spettacolo teatrale che andrà in scena all'HD di Lugano lunedì 7 novembre, uno spettacolo ispirato alla vita del famoso scienziato Galileo Galilei. La regia è di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici. Materia, Gesto, Impronta, Segno, l'opera grafica di Burri, Vedova, Cunellis, Paolucci e Benedetti. Questo è il titolo della nuova mostra presentata dal Max Museo di Chiasso a cura di Antonio Davossa e Nicoletta Ossanna Cavadini, mostra che si può visitare fino al 19 febbraio 2023. L'esposizione si inserisce nel filone dei maestri del XX secolo e propone una visione di ricerca grafica e artistica di queste cinque personalità di spicco nella cultura del Novecento. Con noi Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso e co-curatrice della mostra. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, un caloroso saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Ecco, partiamo dal titolo della mostra, Materia, Gesto, Impronta, Segno.
Sì, è un titolo che sembra criptico, ma in realtà ha il piacere di sintetizzare degli elementi fondamentali che si ritrovano nella cultura dell'arte contemporanea e specificatamente nei cinque grandi maestri che sono esposti in mostra al Max Museo. Se partiamo con il primo, scelto diciamo in una visione tematico-cronologica, ci troviamo di fronte alla grande espressività di Alberto Burri. Burri che si esprime essenzialmente nella grande ricerca verso la materia, una materia che è sempre più difficile da trasporre nella parte della grafica in cui la missione del Max Museo, ma che lo si scopre in maniera mirabile con le sue grandi capacità all'interno della prima sala. Lui, estremamente celebre per le sue combustioni, si scopre attraverso l'acqua tinta, l'acqua forte, come questi elementi della grande ricerca espressiva di Burri vengono formalizzati con una forte visione emozionale, ma ci troviamo anche di fronte ai famosi cretti resi sempre attraverso la grafica e come anche nello studio di rappresentazioni con la declinazione dei nuovi materiali quali la micrografia e il cellotex, sempre in un aspetto astratto. Quindi successivamente ci troviamo di fronte al grande maestro Emilio Vedova, dove il gesto plateale, la ricerca espressiva legata all'informalità, lo ritroviamo attraverso le grafiche in cui questi forti elementi legati all'acquaforte, quindi a una tecnica indiretta dove si vede anche la matrice in zinco e con grande espressività fra il bianco e il nero e tutte le nuance dei grigi, si capisce e si comprende il valore del gesto anche come gesto plateale, anche come gesto simbolico, anche come gesto politico. Nell'intercedere troviamo quindi Cunellis, in cui la grande ricerca del maestro dell'arte povera si rifà quasi a un aspetto performativo e dove i 12 capotti di Cunellis sono incisi attraverso non una tecnica classica ma il carborundum, che sarebbe un atto legato a dei materiali specifici posizionati sulla lastra in zinco che li ottiene ad imprimitura attraverso il lancio dei cappotti stessi su questa lastra. Quindi sono quasi delle icone, potremmo dire, della modernità. Passiamo quindi poi ai due viventi, Flavio Paolucci, che attraverso il suo grande equilibrio di segno natura indaga i rapporti dell'uomo in questa visione quasi, potremmo dire, lirica con la natura stessa e stigmatizza quella che è l'operato umano attraverso alcuni elementi di grande riferimento con una natura non rispettata. E quindi si conclude con Mario Benedetti, dove c'è quasi un'intersecazione di tecniche grafiche, di sovrapposizione, di utilizzo anche di più matrici nella stessa opera e dove questo segno quasi infinito fuoriesce dalla lastra stessa, fuoriesce dall'incisione e ci riporta a una visione cosmica, a un valore di infinito.
E oggi allo spazio Officina di Chiasso si inaugura anche un'altra mostra dal titolo Donazioni 3, ricerca artistica fra memoria e oblio, mostra che si inserisce nel filone della grafica contemporanea e che vuole presentare al pubblico una selezione delle opere donate al Max Museo di Chiasso. Ecco, in questo caso quali sono gli artisti presenti, se possiamo citarne alcuni?
Sì, sono una trentina gli artisti presenti e sono stati selezionati dalle molte donazioni che piacevolmente il Max Museo riceve. E in questo caso si è voluto fare un percorso analogo di grandi capisaldi della cultura del Novecento e quindi se abbiamo Carla Cardi, una delle grandi donne che si è anche espressa largamente con la grafica e con tecniche diversificate in una visione dell'astrattismo assoluto, ma abbiamo anche Ricco Bai piuttosto che il nostro Serge Brignoni con acquaforte e acquatinta surrealista, o per quanto riguarda invece di più l'informale e anche la visione della transavanguardia, Enzo Cucchi e Sandro Chia, per non parlare della recente opera donata dell'opera di Mario Comensoli nella cultura appunto figurativa degli anni 50-60. E grafiche di grande ricerca come quelle di Piero Dorazio oppure di Enrico Della Torre, per arrivare anche a quelle donate in vita da Gillo Dorfles, in cui l'aspetto simbolico e anche dell'astrattismo riporta ai segni della cultura, anche della crisi della società, del nostro vivere quotidiano. Pensiamo a Virus, una grafica importantissima realizzata ancora prima del 2000 da Dorfles stesso.
Sono parecchi questi artisti. Allora, direttrice, siccome abbiamo parlato di due esposizioni, magari diamo il sito del museo, così lì si possono trovare tutte le informazioni dettagliate. Lo vuole dare lei?
Sì, con piacere.
Grazie.
Sul website www.centroculturalechiasso.ch trovate tutte le informazioni, anche molti eventi che vengono correlati alle esposizioni, con laboratori didattici, con visite guidate, con gite specifiche e con tanti momenti piacevoli come le conferenze, anche serali, con apertura serale del museo per stare insieme all'insegna dell'arte.
Pancia mia, fatti capanna è il titolo di un libro che uscirà lunedì 7 novembre, un viaggio alla scoperta del nostro territorio attraverso gli occhi di piccole e grandi realtà della Svizzera italiana. Luoghi, persone, prodotti e ricette interamente locali. Il volume è edito da Edizioni Indimenticabile ed è a cura di Tom Alemanno e Luca Crivelli, che sono nostri ospiti. Benvenuti.
Buonasera Angelica, grazie per l'invito.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, un libro itinerante dedicato alle tradizioni e ai luoghi del nostro territorio.
Esatto, praticamente si tratta di un libro che vuole dare una visione contemporanea del territorio che abbiamo attorno. Diciamo una visione contemporanea della Svizzera italiana, perché abbiamo cercato di coprire quello che va da Chiasso ad Airolo, dal Locarnese a San Bernardino, mettendo in evidenza delle chicche che spesso e volentieri la gente non conosce, delle cose che abbiamo magari dietro casa, e spesso e volentieri si preferisce prendere un EasyJet, andare a farsi un weekendino all'estero, invece che andare alla scoperta di quello che abbiamo, diciamo, a casa nostra. E così è nata Pancia Mia Fatica Panna, diciamo già qualche anno fa, parlando con Luca. Lui è fotografo da anni, diciamo, bazzica montagne, natura in ogni angolo, in lungo per largo, e parlando ancora prima del Covid assieme mi ha proposto questa idea e, diciamo, ho subito aderito e ci siamo buttati in questo progetto.
Luca?
Sì, infatti questo libro nasce da un'idea che arriva prima della pandemia e purtroppo, per fortuna, è stata bloccata, ma questo ci ha dato la possibilità di affinarla durante appunto questo, se si può chiamare così, brutto periodo. Quest'anno siamo ripartiti e questa nostra idea era proprio, ci siamo accorti che viviamo in una regione che è un paradiso per noi. Ci saranno dei capitoli che dovrete scoprire voi stessi nel libro. Comunque abbiamo le piante di oliva, abbiamo le montagne con la neve, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, e a un certo punto ci siamo resi conto che dovevamo fare un racconto sul nostro bellissimo territorio.
Ecco perché il libro si intitola Pancia Mia Fatica Panna. Effettivamente ci sono degli spazi dedicati, c'è uno spazio dedicato alle ricette tradizionali del nostro territorio, ma non solo, si va alla scoperta del territorio proprio anche a livello geografico, paesaggistico, naturalistico.
Esatto, Pancia Mia Fatica Panna vuole essere uno stimolo, vuole essere da ispirazione per la gente, sia per chi vive sul territorio ma anche per chi viene da fuori, ed è una raccolta con storie di personaggi, luoghi, appunto ricette, come hai detto te, onnivore, vegane, vegetariane, per accontentare tutti. Ci sono prodotti, piccole aziende e capanne. Non è una raccolta completa, è una visione, in questo caso la nostra, ce ne possono essere mille altri, ma è un punto di partenza per andare a scoprire il bello che sta attorno. L'idea è proprio quella di far scoprire, chi lo sa, magari una famiglia, una capanna che è accessibile, che è molto bella, e poi da lì far partire una passione per andare poi, diciamo, di propria iniziativa a scoprirne altre. Per noi è stato un viaggio, nel senso che siamo partiti con delle idee, avevamo le nostre storie da raccontare, avevamo, diciamo, una lista di personaggi, di storie da raccontare, ma che poi strada facendo sono cambiate, alcune sono andate, altre sono arrivate, abbiamo ricevuto diverse proposte, ne abbiamo scoperte tantissime, ed è stato soprattutto un grandissimo viaggio anche per noi. E quindi adesso il libro è finito, abbiamo proprio terminato di stamparlo ieri, e quindi da lunedì 7 novembre questo libro spiega le ali e andrà libero verso le librerie, sarà di tutta la gente e insomma farà il suo viaggio.
Luca, tu ti sei occupato delle fotografie, ce ne sono molte, io ho visto il volume. Come avete lavorato integrando, diciamo, testi, ricerca, fotografie? Perché c'è molta ricerca anche in questo volume.
Assolutamente, infatti siamo partiti con delle idee su carta e poi abbiamo iniziato veramente, come diceva Tom prima, questo viaggio, quindi siamo andati a conoscere personalmente i prodotti, i personaggi e i luoghi di questo libro, ed è stato un viaggio interessantissimo perché intervistando persone sono nate proprio anche delle amicizie, se così si può dire. È stato super interessante scoprire cosa c'è dietro, perché tante volte la gente non si rende conto quanto deve lavorare un contadino o quanta dedizione e ore di lavoro ci sono per avere un prodotto che poi finirà sul nostro piatto. Ci sono stati anche molti imprevisti, anche perché magari una volta era brutto tempo, una volta pioveva, una volta non si poteva andare perché il personaggio era fuori a lavorare, e quindi è stato veramente un viaggio di gruppo interessante e pieno di emozioni.
Parlando del volume, ci volete raccontare un po' come appunto si articola e fare magari degli esempi su cosa contiene?
Allora, il libro è, diciamo, un mix di appunto storie con personaggi, luoghi, ricette, capanne, e ha un ordine, ha un suo perché. Ogni storia si intreccia l'una con l'altra, infatti comporlo è stato veramente un lavoro, ci sentivamo quasi una band che stava facendo uscire il disco e bisognava scegliere l'ordine della scaletta dei brani. Passiamo da delle storie di capanne, ma ci sono poi anche delle storie per dare degli stimoli, ad esempio parliamo della storia delle sorgenti del Cusello, che è una delle sorgenti che approvvigiona il 25% dell'acqua che arriva a Lugano, ed è una storia incredibile perché quest'acqua fa un percorso lunghissimo, arriva dal Vallese e tramite una sorta di acquedotti romani viene pompata fino in cima alla montagna. Bisogna solo pensare che questa sorgente è stata costruita alla fine del 1800 e ai tempi non c'erano elicotteri per portare tubi in ghisa eccetera eccetera, ma c'erano le donne con la gerla che portavano sul materiale in supporto, diciamo, al team di uomini che lavorava per costruire questa maestosa opera che ancora oggi è in funzione e che ad esempio in centro Lugano approvvigiona appunto il 25% e la fontana che c'è vicino alla funicolare.
Un altro esempio, Luca?
Sì, ne potrei citare mille, però abbiamo fatto una bella selezione. C'è anche questo ragazzo che si chiama Nicola Sandina e lui è un artigiano dell'acciaio e del ferro di Locarno, e la cosa bella è che non sapevamo, visto che l'acciaio e il ferro non sono troppo ticinesi, non sapevamo bene come introdurlo nel libro. E un altro capitolo del libro sarà il mulino di Maroggia, che purtroppo è bruciato. Hanno comunque scoperto in una vecchia stanza del mulino due assi di noce di 130 anni fa e adesso, grazie al Nicola Sandina, sono riusciti a produrre la nuova porta dell'ufficio e il tavolo dell'ufficio del mulino di Maroggia con del legno ticinese.
Dunque, Pancia Mia Fatti Capanna, edizione indimenticabile, uscirà questo lunedì 7 novembre e sarà disponibile in tutte le librerie. All'AC di Lugano va in scena lo spettacolo Processo Galileo, uno spettacolo ispirato alla vita del famoso scienziato, sotto la regia di Antonio De Rosa, direttore del Teatro Piemonte Europa, e di Carmelo Rifici, direttore artistico di LAC Lugano Arte e Cultura. La prima assoluta dello spettacolo si tiene lunedì 7 novembre alle 20:30. Processo Galileo vuole indagare la figura e il pensiero del celebre scienziato e lo fa partendo dalla sua vita, dagli atti del processo che subì e dalla sentenza della Santa Inquisizione. Con noi il regista e direttore artistico di LAC Lugano Arte e Cultura, Carmelo Rifici. Buonasera, direttore.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Dunque, una narrazione suddivisa in tre parti, un prologo ambientato appunto nel passato storico per arrivare a un futuro nel quale Galileo è riconosciuto come chi ha saputo rivoluzionare la scienza e non è più soltanto l'imputato di un tribunale ecclesiastico, ma addirittura il portavoce del progresso tecnologico.
Sì, quello che abbiamo provato a fare insieme ad Andrea, insieme a Angela e Fabrizio è quello di partire dalla figura di Galileo, che è stata importantissima per la storia dell'evoluzione proprio del pensiero occidentale, perché proprio con Galileo è cambiato tutto il nostro modo di rapportarci alla verità, no? E finalmente avevamo degli strumenti nel 600, il famoso cannocchiale, non più rivolto verso il mare, ma che Galileo per la prima volta nella storia del mondo lo rivolge verso il cielo, e a quel punto le verità vengono definite, no? Non sono più ipotesi filosofiche, no? Non sono più le verità della religione o della filosofia, ma sono le verità della scienza, la scienza che incomincia a verificare le cose. E siamo partiti da quel punto, quando la Chiesa, nonostante tutti i tentativi che prima della Santa Inquisizione la stessa Curia fece per tentare di trovare una mediazione con Galileo, insomma non si poteva non ammettere che la scoperta scientifica fosse importante, si è cercata una mediazione, Chiesa e scienza cercano una mediazione, la mediazione non si trova, Galileo non vuole tornare indietro, arriva dopo 30 anni di tentativi di mediazione un processo terribile a Roma con la Santa Inquisizione, che poi porta invece Galileo a dover abiurare, perché sennò sarebbe stato poi ucciso come qualche anno prima era stato messo al rogo Giordano Bruno. Da questo inizio prende via il nostro spettacolo, che come bene ha detto lei è costruito in tre parti. In realtà è un unico spettacolo, mano a mano il pubblico capirà che siamo all'interno di una casa in cui vive una giovane ragazza, una giovane ricercatrice, a cui è stato chiesto di costruire un articolo sul rapporto scienza e umanità, e soprattutto come questo rapporto fra scienza e umanità è cambiato da Galileo in poi. E questa ragazza ci trasporta nella seconda parte in un mondo presente, dove in un serrato e bellissimo e commovente dialogo con una madre e un intelligente dialogo con uno scienziato, che poi in realtà rappresenta un nuovo Galileo, si fa delle domande come è cambiato il nostro mondo grazie alla scienza, quante scoperte hanno portato l'uomo a evolversi, a essere sempre più sano, sempre più forte, sempre più tecnologicamente avanzato, ma che cosa si è perso. E in questa perdita la madre ha da raccontarci delle cose in qualche modo riguardanti un certo tipo di vita religiosa, di rituali persi, di un rapporto con la terra, di un rapporto anche con le cose più misteriose dell'esistenza che la scienza sembra aver perso, fino poi arrivare a una terza parte invece più che ambientata nel futuro, è proprio un universo distopico. Siamo nella testa di questa ricercatrice, un po' i personaggi incominciano a smarrirsi, a perdersi, le domande diventano sempre più importanti, no? Lo scienziato comincia a porgere delle domande molto forti: che cosa succederà in futuro? Come vivremo insieme alle intelligenze artificiali? Che cosa succederà? Le macchine ci sostituiranno? Queste domande che magari noi nella vita quotidiana ci poniamo poco, però poi i ricercatori, gli scienziati e chi deve mettere dei limiti, la politica che deve mettere dei limiti alla scienza, si pone quotidianamente, e questa ragazza se li pone insieme a noi, mostrandoci ormai una scienza emancipata dalla politica, che chiede alla politica di mettere una protezione per le fasce più deboli, che non possono essere, come dire, protette se non dalla politica stessa, dalle istituzioni stesse, ma chiedendo in qualche maniera di essere libero lo scienziato di fare ogni scoperta possibile e immaginabile, perché questo è l'obiettivo dell'umanità, cioè dare sempre più verità e sempre più, come dire, possibilità all'uomo di verificare che cos'è il cosmo e che parte noi abbiamo in questa grande storia dell'universo.
Ecco, lei, Carmelo Orifici, ha citato la politica. Infatti io, se penso ad un'opera teatrale tra le tante dedicata a Galileo, penso alla vita di Galileo di Bertolt Brecht. Ecco, e quindi anche nella vostra opera teatrale c'è qualcosa di politico?
Sì, non è chiaramente il primo elemento dello spettacolo, però diciamo che ogni volta che c'è una scoperta scientifica inevitabilmente entra una questione politica, perché la politica deve mettersi in relazione con la scoperta scientifica, esattamente come con Galileo e la scoperta del cannocchiale, la scoperta che i cieli non sono immobili ma sono mobili, e che è la Terra a girare intorno al Sole, non il contrario, è dovuto entrare la politica a gestire questa nuova scoperta. Così è successo quando gli scienziati a Los Alamos hanno scoperto come scomporre l'atomo e creare la bomba atomica. Anche lì è intervenuta la politica, là ahimè nel modo peggiore, perché hanno sganciato poi le bombe. E ancora oggi, insomma, l'evoluzione tecnologica così potente sembra, almeno anche nel nostro confronto con alcuni scienziati con cui abbiamo appunto poi trattato i temi, anche perché poi sono tutte le domande che vengono fatte in scena, sono domande che noi abbiamo posto a veri scienziati. Il dubbio c'è, un famoso scienziato che oggi lavora sulle intelligenze artificiali dice che lui ha dei teoremi molto importanti nel cassetto, non li pubblica perché, nonostante siano ottimi per la salute della società, molto probabilmente parla di intelligenze artificiali che potrebbero aiutarci nei tumori e in malattie molto gravi, non li pubblica perché potrebbero essere invece utilizzati già oggi per degli scopi non proprio pacifici? Ecco, queste sono domande importanti, lì entra la politica.
Grazie a Carmelo Rifici, direttore artistico di LAC Lugano Arte e Cultura, e grazie a tutti gli ospiti di questa puntata. Sedi Sera Magazine per oggi termina qui. Domani ospitiamo gli esponenti di un gruppo che si chiama Ticino is Burning. È un movimento composto da artisti indipendenti attivi nella Svizzera italiana, un movimento che ha l'obiettivo di stimolare una riflessione sulla produzione nell'ambito delle arti sceniche a sud delle Alpi. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera. A domani. Thank you.